emozioni quando si sente quel nome. Senti il richiamo da un mondo perfetto che odia la gente per un loro difetto. Rubi il petrolio al paese orientale e ancora parli d'orgoglio nazionale. Tagliera alla Palestina, America bastarda, America assassina. Tagliera alla Palestina, America bastarda, America assassina. Il suo ex presidente sanguinario con questa storia è diventato milionario. George Bush è il suo nome, ma chiamatelo semplicemente coglione. Se non vuoi credere a morti sospette, a gente uccisa senza ragione. Ora vengono su commissione cadaveri bucati da fucilazione. Tagliera alla Palestina, America bastarda, America assassina. Tagliera alla Palestina, America bastarda, America assassina. Il nostro presidente del consiglio con il suo tirapiedi femminio, ma che l'Italia in questa storia ha messo dentro? Adesso ascoltate tutti quanti il mio commento. La siringa è l'iniezione mortale, è questa la legge di chi vuol comandare. Ma io no, non ci voglio stare, voglio solamente gridare.
I consider that the flag of the United States not only a flag of a country, but is an universal message of freedom and democracy.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina. Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina. Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina. Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, sempre su radiazione.info, e appunto andiamo a iniziare una nuova puntata all'insegna di una trasmissione che insomma parla di guerra imperialista, oggi proprio in, tra l'altro, continuità con quanto insomma i nostri conduttori che ci hanno preceduto insomma parlavano di guerra prima, quindi insomma una certa armonia di argomento, purtroppo,
per dimostrare che le cose non sempre cambiano, soprattutto per quanto riguarda l'imperialismo.
Decisamente, anzi proprio oggi come ieri insomma si parla di purtroppo di guerra e di chi sotto le bombe insomma trova sia la morte ma anche però la forza di reagire e di resistere, come insomma anche la nostra storia ci insegna. Detto questo, direi che insomma la puntata di oggi è veramente ricca, ci saranno collegamenti sia come al solito con la nostra rubrica dedicata alla situazione in Donbass, la nostra rubrica voce dell'antifascista della resistenza della Nuova Russia, con la nostra Larissa che ci dà sempre un po' di aggiornamenti rispetto a quello che sta succedendo, che nonostante la tregua, sapete bene, insomma, gli ascoltatori più affezionati, la situazione è tutt'altro che pacificata, ma anzi continua la lotta, la resistenza da parte delle repubbliche popolari e invece appunto l'aggressione da parte del governo golpista di Kiev. Detto questo, poi altro appuntamento telefonico di oggi cioè, sarà con Torino, in particolare con un'iniziativa, proprio durante l'iniziativa saremo, anzi lì raccoglieremo questa intervista prima che inizi, la presentazione del libro, di un libro che è il sionismo. Ed è molto interessante perché insomma va un po' a mettere il dito nella piaga in una situazione che è quella palestinese, che vediamo anche in questi mesi esplodere con tutta la voglia dei giovani palestinesi di resistere e di lanciare una nuova ondata di intifada che finalmente liberi anche quella terra dall'occupazione militare da parte dell'esercito sionista e dalla presenza appunto dell'entità sionista che sappiamo bene essere l'avamposto degli artigli imperialisti occidentali nell'area, area sempre più drammaticamente colpita, come abbiamo visto, dalla guerra in tutto il Medio Oriente. Insomma, purtroppo la conosciamo, la storia la sta in sviluppo e ne parliamo, cerchiamo insomma di approfondirla di volta in volta. Questo un po' certamente cercando di dare anche spazio però al nostro tentativo insomma di accusare di far conoscere insomma il ruolo dell'imperialismo italiano sui fronti di guerra che come sempre è decisamente impegnato. Insomma, abbiamo le notizie ultime sono che in Iraq sono presenti 1000 soldati italiani, tanto per farci capire, e dopo si dice che non siamo un paese in guerra, no? Questo giusto per mettere un po' di carne al fuoco, per sollecitare i nostri ascoltatori a rimanere con noi. E insomma, anzi, per ovviamente condividere con noi quanto anche loro ritengono sia interessante e necessario, possono ovviamente contattarci al numero di telefono 388-4292-504 attraverso messaggi, perché ancora non siamo abilitati a purtroppo a mettere in direttamente le telefonate che ci arrivano dal cellulare, ma insomma almeno attraverso i messaggi, altrimenti attraverso ovviamente Twitter e Facebook, e insomma, e noi siamo assolutamente interessati a sentire quanto vogliate condividere con noi.
Bene, direi che
lanciamo la sigla.
Abbiamo anche la sigla, allora direi proprio di sì.
Benissimo, quindi dopo la sigla siamo qui a iniziare, entriamo nel merito insomma di tutti questi argomenti.
Il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le matte, con le matte.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un
palo! Il deserto e gli uomini, la lingua e la
diversità. Sono a montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Fragile, nani, nani, na, le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma io cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Eccoci nuovamente in diretta, appunto dopo questa sigla che prima o poi un giorno riusciremo a cambiare, forse, non lo so, vediamo, magari Laura, tu che c'hai uno sprint artistico riesci a farci qualcosa di migliore?
È inutile che cerchi di incastrarmi in diretta, io sono l'unica che vota a favore ancora di questa sigla, quindi vi remerò contro perché sono un tipo abitudinario.
Aiuto. Insomma niente, quindi sarà una battaglia ideologica che ci aspetta, però vabbè, insomma ci proveremo, per ora non ci siamo ancora riuscite. Comunque, a parte queste insomma faccezze, entriamo decisamente nel vivo della trasmissione e appunto collegandoci con Larissa per vedere un po' qual è la situazione in Donbass, in queste, farci aggiornare rispetto a queste ultime due settimane, visto che la settimana scorsa non eravamo in diretta, e appunto vedere insomma come quello che per noi, insomma, noi consideriamo un fronte della guerra interimperialista che si sta sviluppando dal Medio Oriente fino all'Ucraina, si sta sviluppando, appunto, come procede la situazione lì. E sappiamo bene, insomma, che comunque insomma, anche le condizioni all'interno della zona controllata da Kiev sono tutt'altro che facili per la popolazione, perché la grande rimonta economica che avevano tanto promesso Poroshenko e i suoi servi nazisti non si è assolutamente verificata, ma anzi le privatizzazioni stanno ridendo in ginocchio anche la popolazione che vive appunto sotto il governo di Kiev. Quindi questo è quello che aspetta, insomma, il popolo ucraino se non vince la resistenza. Noi invece confidiamo assolutamente nella forza della resistenza, speriamo che insomma ci siano buone notizie oggi, anche se ogni volta la Larissa, insomma,
ci dà un'ammazzata.
Esatto. Allora, detto questo, i nostri ascoltatori aspetteranno qualche secondo per musicale, per darci il tempo di chiamare direttamente Larissa e collegarci con la nostra rubrica Voce antifascista della Nuova Russia, aggiornamenti dalle repubbliche popolari.
Ένα κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα τα βατζιλίκια επάνω στα όνειρά μου. Είδα τον παππού μου να τρώει ξύλο από μπάτσους. Είδα τη χώρα μου να κατακλείζεται από τσάτσους. Είδα ένα κόσμο να γεμίζει από βόμβες και μικρά παιδιά να παίζουν μέσα σε κατακόμβες. Θα σου λίγο γιατί είναι λεπτό αυτό το θέμα. Είδα κι άλλα παιδιά που τα πηγμένα μες στο αίμα. Είδα να κόβουνε το για να πίνουν δισκογραφία. Για το καλό μου είπανε πως ήταν η αιτία. Είδα να σκοτώνουνε τον έρωτα χωρίς εδώ. Τώρα τον πουλάνε στα περίπτερα 2 ευρώ. Ήταν μια τεράστια πλεκτάνη και μια παγίδα υπό την αιγίδα κάποιον που μοιάζανε στο μίδα. Μα όλα αυτά με πείσαν πως είναι μες στο μυαλό μου. Κι ό,τι κάνουνε το κάνουνε για το καλό μου. Ό,τι κάνουνε το κάνουνε για το καλό μου.
Για το καλό μου στην ηρεμία, για να βρω τον εαυτό μου.
Yeah, yeah, yeah. Για το καλό μου τώρα σας γράφω όλους στα αρχίδια μου. Δεν θα είμαι εγώ αλλά εσείς θα είστε τα παιχνίδια μου. Γράμματες επιτέλους τις επαναστάσεις. Μιλάμε μόνο για προσωπικές αντιστάσεις. Δεν είμαι δεδομένος πολίτης κανενός. Καθενός δεν σε φοβάμαι κι αυτό είναι γεγονός. Είμαι μονάδα που δεν πίστευε ποτέ της ρε σε πρότυπα. Σκέφτομαι υπάρχω έχω προσωπικότητα. Για το καλό σας να μείνετε τώρα όλοι πίσω. Έχω σταμένο πιστολί και δεν φοβάμαι να ρίξω. Έχει αλλάξει από καιρό το ξέρει στο παιχνίδι. Γιατί για χάνος μεταμορφώθηκα σαν κρίνη. Τώρα για το καλό μου ναι και για το δικό σας έχω την κάνει κολλημένη στο πρωταφό σας. Και όπως είπε και ο παλιός φίλε, αν το θυμάσαι δεν με σέβεσαι τότε θα με φοβάσαι.
Για το καλό μου στην ηρεμία.
Εδώ βαριόμαν. Και όποτε βαριόμαν σκέφτομαι σένα ναι μωρό μου. Μέρκελ μωρό μου σαν αέλα. Γύρνα πίσω. Σε θέλω να βάζεις στη χώρα μου μωρό μου. Γύρνα πίσω. Μέρκελ θέλω να βγεις σαν άλλο πυπουργό. Γύρνα πίσω δεν αντέχω. Μέρκελ μωρό μου. Μέρκελ μωρό μου.
Άγγελα, θα θέλα μία μέρα σε ένα ρε τυρέ να σε γαμίσω. Ναι, πάνω στα κάγκελα.
να σε κρατάω από τα μαλλιά και ξαφνικά στην κορύφωση επάνω να σου χώσω μια κλωτσιά. Άγγελα, μάθε το πως από τα ψηλά εδώ είσαι μια όπταση αρχιμένη έτσι στο κράσπεδο. Θέλω να κατουρίσω πάνω στο κύμα σου και να παίξω ρέγγε πάσο με τα αντερά σου. Να πάρω τα μυαλά σου και να ζωγραφίσω πάνω στον τοίχο ένα νίτσα πιγκουίνο. Τι με κοιτάς, αυτό μου βγήκε και δίπλα να γράψω. Μη γαμάτε ρε παιδιά άλλο το Χίτλερ. Γεμίσα μαγαβούλες και ναζάκια παντού και γύρω μου βλέπω αντρικά αγοράκια που το κρυφό τους όνειρο σαν γίνουνε αδράκια. Είναι όλα του να βγάλουνε κάποτε μουστάκια. Άγγελα μωρό μου, στον εφιάλτη μου φαντάζεις το πιο όμορφο και ζωντανό όνειρό μου. Θέλω να γίνω παιδοκτόνος μπουμπού μου, θέλω να γίνεις εσύ η μάνα του παιδιού μου. Πώς να στο πω ελληνικά για να σε πείσω, άντε γαμίσου, δεν κάνω πίσω. Πώς να στο πω ελληνικά για να πιστείς, άι σιγαμίς, άι σιγαμίς. Άγγελα μωρό μου, πώς να σε πείσω, το μουνί σου θέλω να το δω μέσα σε γύψο. Πώς να στο πω ελληνικά για να σε πείσω, άντε γαμίσου, δεν κάνω πίσω. Πώς να στο πω ελληνικά για να σε πείσω, άντε γαμίσου, δεν κάνω πίσω. Πώς να στο πω ελληνικά για να πιστείς, άι σιγαμίς, άι σιγαμίς. Άγγελα μωρό μου, πώς να σε πείσω.
Eccoci nuovamente in diretta, sempre con Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, sempre su radiazione.info. Come insomma potete vedere, sono le 20:17 di giovedì, cos'è oggi? Il 4, ho perso un colpo, di febbraio e siamo in diretta, come sempre, come tutti i giovedì, con Larissa per darci un po' di aggiornamenti rispetto alle repubbliche popolari del Donbass, insomma alla situazione. Come sta procedendo. Ciao Larissa, grazie di esserti collegata.
Buonasera ragazzi, buonasera a voi e saluto tutti gli ascoltatori. E ci siamo tornati di nuovo su questa nostra pagina La Voce da Novorossia. Cercherò di darvi le notizie, diciamo, caldi. Perché purtroppo la situazione rimane sempre tesa e calda dai nostri parti e da queste nostre poveri due regioni, Donetsk e Lugansk, che si continuano a subire i bombardamenti. E, insomma, sì, volevo partire proprio da un evento, secondo me questo è un evento notevole, che il primo di febbraio la TV francese privato, il canale Più, hanno fatto vedere un film che è stato fatto da uno giornalista francese. E quindi il canale televisivo francese mostrerà ripetutamente di nuovo un film sul Maidan, film investigazione degli eventi in Ucraina contro la visualizzazione. Ha protestato Kiev. Film andrà in onda di nuovo 8 di febbraio. Telespettatori francesi hanno sostenuto questo film, sono tanti telespettatori. Il canale televisivo francese Canal Più si chiama ancora una volta, mostrerà film Maschere e Revolution degli eventi in Ucraina nel 2014. Informazioni sulla mostra sono disponibili nel programma del canale sul 8 di febbraio. Film indagine di regista Paul Moreira è stato mostrato in Francia lunedì 1 di febbraio, nonostante le richieste di Kiev. Alla fine di gennaio l'ambasciata di Ucraina in Francia ha offerto al canale Più a riconsiderare la sua decisione di mostrare il film. Film realizzato da Moreira, notevolmente diverso da quello a cui gli spettatori francesi sono abituati. Il giornalista televisivo racconta gli eventi in Ucraina nel 2014 che vanno dalle proteste in piazza Maidan di Kiev e porre fine alla tragedia in casa dei sindacati a Odessa. Durante le riprese il giornalista ha parlato con i rappresentanti del partito nazionalista Svoboda, della formazione Azov, il settore destra vietato in Russia. Il film ha basato sulle testimonianze di testimoni oculari con stato d'animo come nazionalista e anche filorusso. E molta attenzione alla ricerca è stata dedicata all'influenza degli Stati Uniti sugli eventi nel paese, in particolare le visite in Ucraina ex capo della CIA David Petraeus e il vice segretario di Stato Victoria Nuland. Utenti del social network hanno espresso praticamente il sostegno quasi unanime per il film inchiesta Maschere de Revolution. E spettatori francesi particolarmente hanno notato la professionalità di regista e lo hanno ringraziato per la sua obiettività. Secondo me questa notizia è molto importante riguardo quello che sta succedendo in Ucraina, perché io so che anche in Italia hanno fatto anche diversi film proprio in italiano, solo che questi film purtroppo solo possiamo vedere in internet. E quindi altra notizia, che il lunedì 1° febbraio il presidente ucraino Petro Poroshenko con visita di lavoro è stato in Germania, dove ha incontrato la cancelliera tedesca Angela Merkel. Il tema dell'incontro è stato l'attuazione degli accordi e delle sanzioni politiche in Minsk. Poroshenko ha confermato la visione comune delle parti sull'attuazione degli accordi di Minsk e la continuazione delle sanzioni. Ha anche riferito che prima, alla vigilia prima di venire insomma in Germania, il presidente ucraino ha incontrato la delegazione del Comitato per l'Unione Europea del Bundestag tedesco nel corso di una visita in Ucraina dei parlamentari. Durante i colloqui i politici hanno discusso la soluzione del conflitto nel Donbass, le questioni delle sanzioni, così come le riforme in corso in Ucraina, volto a riavvicinamento con l'Unione Europea. Nel contesto delle discussioni sulla cooperazione energetica, Poroshenko ha detto che l'Ucraina sta contando sulla solidarietà dell'Unione Europea nell'ambito del progetto Nord Stream 2. Poroshenko ha sottolineato l'importanza della politica di sanzioni definendoli è un efficace meccanismo che incoraggia la Russia ad adempiere accordi di Minsk. I rappresentanti del Bundestag tedesco hanno confermato che le sanzioni lavorano. Il capo della delegazione tedesca Günther Kriegsbaum ha aggiunto che l'Ucraina può contare sul pieno sostegno della Germania e ha assicurato che le sanzioni rimarranno in vigore finché la Russia non sarà accordi di Minsk. E quindi siamo sulla stessa strada, si continua appoggio di quel governo fascista in Ucraina da parte dell'Unione Europea, che sappiamo che porta solo i guai a gente civile. E quindi dopo un'altra, prima di dare proprio la traduzione di Bassurin, volevo dirle che questi posti, i centri abitati, sono stati presi dai forze militari ucraine. La maggior parte dei detenuti da parte residenti della città che si chiama Shasti e Stanitsa Luganskaya, insomma residenti di questi due centri abitati, non sono tornati a casa, si trovano nei sotterranei dove li torturano i nazi ucraini. La maggior parte degli abitanti dei villaggi Shasti, Stanitsa Luganska, arrestati dai servizi di sicurezza e nazi battaglioni con l'accusa di appartenenza ai gruppi armati illegali, ancora non sono tornati a casa. Questo è stato riportato da fonti di questi insediamenti Comunica Lugansk 1. Operazioni speciali di cosiddetto pulizia dei civili è andata alla fine di gennaio. In Stanitsa Luganska sono stati detenuti 100 abitanti, in Shasti 80. Quei pochi che sono stati liberati a seguito di tra virgolette, conversazioni di prevenzione, sono andati in ospedale con reclami di lesioni personali e percosse. Secondo le fonti, l'ufficio del pubblico procuratore, il Ministero dell'Interno dell'Ucraina non accettano e non registrano le denunce di violazioni dei diritti umani durante le operazioni speciali. Ricordiamo che SBU, questo il servizio delle forze militari ucraine, utilizza arrestati separatisti domestici, come loro chiamano, per ricostituire gli elenchi di scambio di prigionieri, e loro fanno così, arrestano le agenti civili e dopo, quando c'è scambio tra i militari, loro li presentano come militari. Questi sono i separatisti, come domestici, loro così li chiamano. Dopo parto subito dalla traduzione del briefing di 1 febbraio di Edward Bassurin, che è vice comandante delle forze militari di Repubblica di Donetsk. La situazione in Repubblica Popolare di Donetsk tende ad aggravarsi. In ultimi 24 ore le forze ucraine 108 volte hanno dato il fuoco sul territorio della Repubblica, a seguito di 31 violazioni di regimi di silenzio. Sotto il fuoco sono finiti gli insediamenti Zaitseva, Sakhanka, Staromikhailovka, Kalinovka, Aleksandrovka, Spartak, Zhubunki e parte dell'aeroporto di Donetsk. Sono stati usati i seguenti tipi delle armi vietate: i obici di calibro 120 e lancia bombe di diversi tipi e diversi calibri. In totale, settimana scorsa, dal 25 gennaio al 31 gennaio, i militari ucraini hanno dato il fuoco sul territorio di Repubblica 990 volte, tranne anche dalle armi pesanti 669 volte. In stesso tempo, la violazione del regime di silenzio da parte delle forze ucraine è registrata 175 volte, che ancora una volta fa vedere assenza da parte del potere ucraina di volontà di fare pace in Donbass e anche allontanamento delle armi pesanti dalla linea di fronte. Sotto il fuoco molto intenso sono finiti інсидіаменті, Зайцева, Спартак, Стара Михайловка, Лизавські, Жабуньки, Нова Мар'їнка, Стара Мар'їнка, Набережна, Вічинанцеві аеропорту, Віладжо Трудовської, Вольво Центро ді Донецька. Non ci sono perdite tra i miliziani di DNR, solo uno, il militare che ha preso, si è stato ferito ancora il giorno 23 di gennaio, è morto. E tra i cittadini civili sono quattro che hanno avuto diverse ferite di diversa gravità. Dai bombardamenti delle forze ucraine sono distrutti 16 case e un edificio di scuola in paese Zaitsevo che è danneggiato. E tutte queste violazioni da parte dei militari ucraini sono registrate in Procuratura Generale di Repubblica per preparare la pratica e consegnare dopo tutto il materiale a organizzazioni internazionali. Più intensi bombardamenti in settimana scorsa sono iniziati dopo la partenza dei rappresentanti ucraini del gruppo SKK. Il periodo più intenso si è notato dal 26 al 30 gennaio. Il nemico in tre volte ha aumentato l'intensità del fuoco. In settimana scorsa i rappresentanti di missione OSCE hanno osservato la violazione degli accordi di Minsk da parte dei militari ucraini. In rapporti di missione si è registrata assenza nei luoghi prestabiliti e armi pesanti di diversi tipi. Insomma, si tratta di luoghi dove dovevano esserci allontanati armi che sappiamo da Minsk 2 che è previsto allontanamento a 15 chilometri. Settimana scorsa il nemico ha continuato di aumentare la presenza di tecnica militare e unità di corpo effettivo. La ricognizione di DNR ha registrato la concentrazione di forze militari sulla direzione Gorlovka, due SAU, un carro armato, 16 BMP, 7 BTR, una CRK ASA, 17 automobili con munizioni, 4 autobus di corpo effettivo e una unità del genio in quantità di 20 persone. In insediamento Novosiolovka e arrivo di 6 carrozze sulla stazione ferroviaria Konstantinovka, 6 carrozze con munizioni sono arrivati, questo è ciò che volevo sottolineare, 6 carrozze con munizioni sono arrivati sulla stazione ferroviaria Konstantinovka. Anche in città Artyomovsk si nota che lavoro è unità speciale delle forze interne ucraine di nome BARS per cosiddetta pulizia, quello che fanno con i cittadini civili, quelli che dimostrano la comprensione o fanno sostegno alla Repubblica di Donetsk. Quindi ancora questa città Artyomovka, aspettiamo tanti arresti che gente vanno in sotterranei. Insomma, guardi, sulla direzione Donetsk anche abbiamo 3 Erzsébrigade, 10 SAU, 11 carri armati, 6 BMP, 4 automobili con soldati e circa 150 uomini in insediamenti Volnovakha, Avdiivka e Pieski. Insomma, aumentano la presenza di delle armi, arrivano anche munizioni con ferrovia, e insomma, allora ancora Kiev blocca il checkpoint nonostante il parere contrario dell'ONU ed intensifica i bombardamenti colpendo 139 volte la Dener. Questo è sì,
è la situazione. Certo, questa è la situazione.
Io vi dico che loro, perché 12 di febbraio abbiamo già un anno quando sono stati firmati gli accordi di Minsk. E quindi più avvicina a questa data, vediamo che Poroshenko quella visita, diciamo, in Germania, e questo colloquio con cancelliera Merkel ha portato, diciamo, il risultato contrario per Repubblica di Donetsk.
E comunque noi, Larissa, insomma, ci sentiamo anche giovedì prossimo, che sarà l'11 di febbraio, per cui saremo proprio, insomma, appunto vicino a questa data di cui stavi parlando tu, così possiamo appunto continuare ad aggiornarci per vedere appunto cosa è cambiato da allora ad oggi.
Certo, certo.
Ti ringraziamo come sempre per il tuo contributo. Appunto, allora ci sentiamo giovedì prossimo proprio per fare un po' il punto della situazione appunto vicino all'anniversario degli accordi di Minsk, e quindi a giovedì prossimo.
Vediamo cosa succederà, perché per il momento sì, sì, anche parlando con, diciamo, con gli abitanti, perché io sono in contatto tramite Skype con diversi miei, adesso ormai già amici, dopo questi tutti aiuti umanitari che abbiamo fatto, come da parte dell'associazione, anche da parte vostra, e loro mi confermano che ultimamente è molto intenso il bombardamento. Sì, molto intenso.
Va bene, senti, purtroppo
grazie molto per questa occasione di nuovo di dare questi brutti notizi.
Per ora, dai, presto ne daremo anche di buone.
Sì, buona serata a tutti.
Grazie mille, Larissa. Allora ci sentiamo giovedì prossimo con appunto le notizie, e insomma intanto ovviamente il nostro grido di solidarietà con il popolo e con la resistenza del Donbass è sempre forte. Grazie ancora. Ciao.
Grazie, arrivederci.
E Ed eccoci nuovamente in diretta, sempre su radiazione.info, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte, le 20:40 di giovedì 4 di febbraio. E abbiamo appunto potuto sentire, insomma, dalla voce di Larissa quello che sta succedendo in Donbass, nonostante sicuramente sui giornali italiani questo non appaia, ma anzi è stato ben messo a celare tutto. Non è un fronte su cui vogliono puntare i riflettori, ma purtroppo invece la situazione continua a essere, insomma, di resistenza e da un lato e di aggressione dall'altro. E come abbiamo già detto, anche sottolineato prima Larissa, l'appoggio, il sostegno dell'Unione Europea al governo golpista di Kiev e a Poroshenko continua a essere rimarcato, anche appunto con la visita dalla Merkel di questa settimana. Quindi ancora una volta, insomma, vediamo come gli imperialisti sanno bene muovere e muovono i loro fili per trarre dalle situazioni, anche dalle situazioni come appunto quella in Ucraina, i loro obiettivi. E insomma, anche Larissa ogni volta ci sottolinea quanto il sostegno sia da parte degli imperialisti americani, sia da parte della Germania, insomma, e purtroppo sappiamo anche da parte dell'Italia in parte, abbiano avuto un ruolo fondamentale purtroppo nella situazione in Ucraina, nel colpo di Stato da parte di Poroshenko e dei fascisti di cui si accerchia. Passiamo adesso invece al secondo appuntamento telefonico di questa puntata, collegandoci di fatto da una resistenza all'altra, cioè andremo a parlare della resistenza palestinese. Ma in particolare ci collegheremo, non parleremo tanto della resistenza palestinese, ma quanto del nemico che la resistenza palestinese si trova a dover affrontare, cioè il sionismo. E questo lo faremo collegandoci appunto con l'iniziativa che è attualmente, proprio in questi minuti, sta iniziando, esatto, presso la libreria Comunardi di via Bugino 2 a Torino, dove viene presentato il libro Il sionismo, il vero nemico degli ebrei, un libro che sta appunto, tra l'altro, creando un gran parlare, una grande polemica. È il primo volume scritto da Alan Hart e presentato da Diego Siracusa, di cui dovremmo anche riuscire a, insomma, scambiarci qualche chiacchiera. È un libro che assolutamente, insomma, abbiamo visto aizzare e tutti i vari revisionisti nella proprio una levare di scudi contro questo libro, e andremo proprio con loro a capire perché tanto fastidio. Detto questo, direi che i nostri ascoltatori avranno pazienza di ascoltare un po' di musica, che insomma speriamo che gradiscano, e intanto noi ci colleghiamo con Torino.
Palestina.
Eccoci nuovamente in diretta, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sempre su radiazione.info. Sono le 20:45 di giovedì 4 di febbraio, e come promesso siamo in collegamento con Torino, con la libreria Comunardi di via Bugino 2, e appunto con un compagno del Fronte Palestina di Torino che è presente all'iniziativa che è la presentazione del libro Il sionismo, il vero nemico degli ebrei, di Alan Hart, e che appunto è stato estremamente, insomma, anche contestata questa presentazione da parte dei soliti revisionisti, che insomma creano come al solito dei problemi quando si tratta di parlare di ciò che sta avvenendo e sta succedendo in Palestina, come nei vari fronti di guerra. Intanto grazie di esserti collegato con noi.
Ciao, ciao, figurati, ciao.
Allora, spiegaci un po', insomma, l'iniziativa che è stata, a cui stai presenziando, e un po', insomma, anche le polemiche di perché questo libro ha creato tutte queste questa levata di scudi.
Ma questo è normale, cioè non ci deve sorprendere, tutte le volte che si tocca Israele, insomma, e qui gli scudi altro che si levano.
Sappiamo bene.
Quindi, ma diciamo che questo è il primo volume di tre volumi che Alan Hart ha scritto sulla questione, in cui lui denuncia in maniera molto forte lo Stato di Israele, il sionismo, la storia del sionismo e quant'altro, no? Soprattutto la prassi sionista, cioè quel che hanno fatto ai palestinesi in Palestina, e naturalmente questo non è ben accetto, soprattutto dai sionisti, siccome i sionismi non sono soltanto in Israele, ma li abbiamo anche qua, quindi è chiaro che un libro di denuncia del genere suscita l'ire di chi è sionista.
Certo.
La cosa che sorprende è che una struttura come l'ANP, cioè la l'AMPI,
ti sei errore, un lapsus.
Non è un lapsus. Comunque è una struttura del genere decida di non permettere la presentazione di questo libro. E questo è veramente fuori da ogni logica, soprattutto per chi conosce la storia della resistenza partigiana italiana, per come sono andate le cose, quali sono le posizioni dei partigiani rispetto alle libertà, rispetto alle resistenze, alla lotta di liberazione dei popoli, eccetera, eccetera, no? Vedersi così mettersi supine, prone al volere dei sionisti, questo veramente è diciamo così, usiamo una parola soft per stavolta, cioè, ci lascia allibiti, insomma, certo. Ci lascia senza parole, non capisco come possono dire una cosa del genere. Va bene, quindi noi andiamo avanti per la nostra strada, tanto non ci fermiamo di fronte a un'ampi di questo genere, ma anche perché comunque conosciamo come stanno andando le cose qui in Italia, e siccome è una struttura ormai iperlegata al partito di governo, che sì, è il PD, ormai l'hanno svuotata, o la stanno svuotando di qualsiasi suo contenuto storico. Certo. E questo rientra proprio nei tentativi che stanno facendo questi signori cosiddetti compagni del PD ormai da più anni. È un tentativo iniziato con Veltroni, un mio concittadino qui a Torino, E poi è andata avanti con i vari leader del PD, da Napolitano a tutti gli altri, che riguarda il revisionismo storico. Quindi stanno cercando di mettere in qualche maniera alla pari chi ha lottato per la liberazione dell'Italia dal fascismo con i fascisti stessi, che stanno dicendo che questi hanno fatto delle atrocità, gli altri hanno fatto dei massacri, e quindi li poniamo sullo stesso piano, e questo non è accettabile. E quindi, conoscendo tutto questo, non capisco perché ci dobbiamo scandalizzare più di tanto quando prendono certe posizioni rispetto alla Palestina piuttosto che rispetto ad altri popoli in lotta.
Sì, infatti la cosa grave è proprio quella, no? Che anche il revisionismo di quello che è stata l'esperienza della resistenza in Italia non è grave solo per quello che ha rappresentato la resistenza in Italia, ma anche per quello che significa rispetto alla resistenza oggi, che i popoli oppongono ai progetti imperialisti di cui l'Italia è una delle promotrici, quindi... ha questa doppia valenza, sicuramente è importante da ricordare.
Ma sì, certamente è indubbio questo, non soltanto questo, cioè, è tutto un discorso che si riflette anche su di noi, su come portiamo avanti le nostre lotte, eccetera. Quindi appena uno scende in strada per manifestare contro l'abuso o l'usurpazione del potere in qualsiasi settore, ecco che viene subito cacciato, no? Di essere violento piuttosto che eversivo, piuttosto che, no? Il terrorista, come molti lo stanno dicendo in questi giorni, rispetto a qualsiasi lotta che si intraprende qui in Italia. E stiamo tornando proprio al passato. Chi lotta, no, è terrorista, chi lotta per affermare un suo diritto è eversivo. E si aprono, purtroppo si stanno aprendo le porte delle carceri di fronte a questi compagni in maniera... non dico sporadica, ormai sta diventando di routine, insomma.
Sì.
Stanno colpendo ovunque in Italia, e questo tutto questo grazie a chi nel PD, nel Lampi di oggi, piuttosto che nel partito, diciamo così, comunista italiano, no? Ha permesso ai fascisti di alzare la testa.
Sì.
Hanno voluto il compromesso, no, hanno voluto pacificarsi con i fascisti, e questo è lo scotto che oggi stiamo pagando. Il libro di Alan Hart entra in tutto questo perché sta riportando davanti a tutti noi, no, dei fatti concreti, no? Di come sono andati realmente le cose in Palestina ancora prima del 48. Lui ripercorre tutta questa storia e ti dice esattamente, no? Di cos'è il sionismo, no? Realmente.
Certo.
E dicendo questo, praticamente diventa un personaggio estremamente scomodo, come lo sono stati tutti gli ebrei che hanno denunciato il sionismo. Ecco, questo è il fatto, che sono ebrei che denunciano il sionismo.
Certo.
È una denuncia dall'interno e diventa ancora più credibile, perché noi palestinesi lo diciamo da mo', ma noi siamo di parte e non siamo credibili. Adesso che lo stanno dicendo anche loro, no? Questa sta suscitando maggiore ire, maggior rabbia, e sono molto perseguitati questi personaggi. Cioè, io, a proposito, devo dire che parecchi compagni marxisti ebrei che erano negli anni 60, inizio anni 70, molto attivi in Palestina a fianco ai palestinesi, hanno dovuto proprio scappare, lasciare la Palestina e tornare, non so, andare in Inghilterra, Canada, Stati Uniti, Francia, scappare, perché erano minacciati di morte. Questo negli anni 70. Adesso la minaccia di morte sta tornando anche sulla testa di questi pochi, no?
Certo.
Ma molto coraggiosi che stanno denunciando di nuovo attraverso gli scrittori, dei libri, eccetera, misfatti del sionismo.
Assolutamente, anche perché poi questo va inficiare tutta la politica di propaganda che fa Israele rispetto, insomma, alla sua presunta democraticità, no? Abbiamo visto anche all'Expo questa veste di super avanguardia in tutti i campi, per il benessere, no? Totale, e invece questi testi, come questo libro, ma insomma anche altri tipi di contributi che danno anche dall'interno, crea crea stride rispetto a questo tentativo di immagine che Brand Israel cerca di portare avanti.
Certamente, sì, sicuramente, ma non è soltanto questo va a colpire tutta il racconto fondante, no, il racconto storico fondante, la propaganda sionista, eccetera, arrivare a dire che sono vittime, no, del nazismo, per poi scoprire che erano in gran parte conniventi col nazismo, col fascismo, questo è una mazzata pazzesca per loro. Insomma, qualcosa sta venendo fuori. Sta venendo fuori in maniera molto, diciamo così, credibile, perché non lo stanno dicendo soltanto i palestinesi, ma lo stanno dicendo anche loro stessi. Quindi,
assolutamente.
Noi dobbiamo darli questi spazi, no? Per riuscire a dire proprio la loro.
Assolutamente.
Non perché sono più credibili di quel che dico io, quel che dici qualsiasi altro compagno o compagna, ma solo perché sono ebrei, ecco. Solo perché sono ebrei.
Tra l'altro, anche perché invece la propaganda anche da parte del PD, come tu ricordavi prima, rispetto invece a questo sostegno, insomma, dell'ebreo, ma serve ovviamente non per parlare degli ebrei, ma per parlare dei sionisti, perché è quello l'obiettivo, la stiamo vedendo, insomma, già l'abbiamo vista già il 25 aprile dell'anno scorso con il discorso della Brigata Ebraica, che insomma abbiamo un po' svelato la vera essenza della Brigata Ebraica, no? Con la mobilitazione che c'è stata l'anno scorso, ma vediamo che ancora, insomma, ci sono dei tentativi anche a Milano, c'è stato il tentativo di presentare, di fare un'iniziativa appunto proprio sulla resistenza ebraica, come se fosse una resistenza addirittura separata da quella italiana in Italia.
Ciao! Sì, ho perso il filo perché qui mi stanno passando per rientrare.
Perché devi iniziare. Vai.
Stanno ricominciando.
Ok, niente, allora guarda, ci riaggiorneremo assolutamente, intanto ti lascio andare all'iniziativa. E, insomma, ovviamente saluto a tutti i compagni
grazie,
e poi di questi argomenti comunque continueremo a parlare andando verso il 25 aprile.
D'accordissimo, va bene, vi saluto tutti, grazie.
Ciao, grazie.
Ciao.
I'm all but clear. My mind at ease is fine. Italia. لقيت موجة بحر تبحر بيا لبعيد بعيد لقيت كلام نقوله نعبر بيه راني حي لقيت حاجة تفسر تفسر معنى
Sei palestinese, allora come sorpresa hai diritto a fosforo bianco, checkpoint, uranio impoverito, detenzione amministrativa o torture.
Un Happy Meal! Succede solo con McDonald's!
Con il cuore che è un tamburo, sono le pietre per la strada, viva Palestina, viva, viva l'intifada!
Esperienza.
Bentornati in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Entriamo adesso nel vivo della nostra trasmissione, ricollegandoci proprio all'intervista che abbiamo appena fatto a Cutaiba, e parliamo di quelle che sono state le reazioni in merito all'evento di questa sera. Con un articolo di Enzo Pellegrin del 1 febbraio, quando si tocca il sionismo scatta la censura preventiva.
La presentazione del libro Sionismo, il vero nemico degli ebrei di Alan Hart, con prefazione di Diego Siragusa, presso la sezione Ampi di Roma, Don Pappagallo, ha generato sconcerto. Forse sì, non però la presentazione del libro, bensì la scandalosa marcia all'indietro del presidente nazionale dell'Ampi, Carlos Muraglia, nonché del presidente dell'Ampi provinciale di Roma, Ernesto Nassi. Dice Carlos Muraglia: della presentazione del volume Sionismo, il vero nemico degli ebrei, promossa dalla sezione Ampi Don Pietro Pappagallo di Roma e prevista per il 7 dicembre, non sapevamo nulla, come è naturale, trattandosi di un'iniziativa del tutto autonoma, senza adeguate cautele, tant'è che è stata già revocata. Abbiamo letto anche il comunicato del presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Renzo Gattegna, e intendiamo assicurare che l'Ampi nazionale non ha mai avuto né potrebbe avere alcuna intenzione di promuovere iniziative anti-ebraiche e o antisemite.
Si stava parlando di sionismo, veramente, ma vabbè, evidentemente è la stessa cosa.
Stessa roba. Eh sì. Siamo favorevoli ad ogni tentativo di avvicinamento e di composizione di posizioni opposte, ma riteniamo che ciò debba sempre essere fatto con la massima cautela e senso di responsabilità nei confronti di chi, lo sappiamo. L'Ampi nazionale ribadisce la sua posizione di sempre, di vicinanza alla comunità ebraica, di perseguimento della pace, del rispetto, della tolleranza e della convivenza pacifica e contro ogni tipo di discriminazione. Ora, paragonare un libro di critica verso l'ideologia sionista come iniziativa anti-ebraica e o antisemita costituisce un grave errore storico e concettuale. L'imparentamento tra l'ideologia e il programma sionista, il fenomeno politico nato dai propositi ideologici e nazionalisti del governo di Herz, con gli interessi del popolo ebraico è proprio quel fattore nefasto che il libro vuole criticare. Già la nascita del programma sionista prevedeva la colonizzazione agricola della Palestina, il mezzo per restituire agli ebrei la loro dignità umana e per far valere in futuro effettivi diritti sul territorio, e trovò il suo strumento nel Keren Kayemet, fondo permanente per Israele, noto come Fondo Nazionale Ebraico, creato nel 1901 allo scopo di acquistare terreni in Palestina. La seconda tendenza, etnico-religiosa, si batteva per un ritorno alla tradizione e la rinascita di uno spirito nazionale e dei valori culturali e religiosi dell'ebraismo. Infine, la tendenza politica mirava a ottenere la concessione di una carta internazionale che autorizzasse e tutelasse l'amministrazione ebraica in Palestina. Tutto questo senza tener conto che la Palestina era abitata da un popolo chiamato palestinesi, a tutto voler concedere comunque un programma di colonizzazione. Si è già parlato di queste pagine degli sviluppi ancora più preoccupanti e detestabili che si porta dietro l'ideologia sionista. Appare conferente e non peregrino riportare quanto già osservato. Il giovane Stato israeliano, nato nel laboratorio politico-giuridico del sionismo di Ben-Gurion, Weizmann e Wiese, è l'esempio fulgido del fenomeno due pesi, due misure. Sin dal brodo di coltura in cui nacque, mise in fila crimini comuni, crimini di guerra, nonché le più disparate violazioni dei diritti umani, del diritto delle genti. Senza voler fare una lunga cronistoria, né senza limitarsi ai soli strepiti recenti, appare interessante ricordare come lo Zionist Baltimore Program, approvato nel maggio del 1942 all'Hotel Baltimore di New York, da 600 eminenti ebrei americani e 67 dirigenti sionisti di tutto il mondo, sotto la guida di David Ben-Gurion e del rabbino americano Chaim Weizmann, si prefiggesse il dominio ebraico su tutta la Palestina, la creazione di un esercito ebraico, l'immigrazione illimitata degli ebrei nel futuro stato di Zion. Si scoprì che sarebbero costati ad altri l'accusa di ingiustificata aggressione ai danni di un popolo, quando non di genocidio. Un tale programma sarebbe potuto figurare tra gli elementi dei capi di accusa col processo che di lì a poco si sarebbe celebrato a Norimberga come aggressione ad una popolazione inerme. Ai sionisti il programma valse invece l'installazione duratura del loro movimento nel sistema di dominio americano del Medio Oriente. La cresciuta importanza del petrolio rendeva necessario per le esigenze dell'imperialismo USA un sicuro baluardo strategico in una regione instabile. Israele divenne e rimase quel sicuro baluardo per mezzo del movimento sionista. Dopo tre decenni di protezione inglese, i sionisti si apprestavano all'atto conclusivo del loro piano di conquista in una condizione nuova. Non dipendevano più dalla sola buona volontà britannica. Quando poi, al preordinare preordinare persecuzioni nei confronti di civili o al tanto abusato termine di pulizia etnica, merita ricordare ciò che avvenne dopo l'evacuazione britannica della Palestina. L'agenzia ebraica aveva predisposto, sin dal 1941, una serie di piani strategici per la conquista di quella che sarebbe poi stato il territorio sotto la sovranità del futuro Stato ebraico. Uno di questi, il piano D o Dalet, si realizzò nella realtà. I reparti dell'Hanganah e degli altri organismi militari sionisti, Irgun Zvi Leumi, Banda Stern e altri, occuparono e presero il controllo di caserme, uffici pubblici, posti di polizia, che di volta in volta venivano abbandonati dalle autorità britanniche. Essi presero inoltre possesso di tutti i villaggi palestinesi adiacenti alle esistenti colonie ebraiche, stabilirono il controllo delle vie di comunicazione, strinsero d'assedio le località abitate dagli arabi. Tra le misure per garantire la sicurezza della rete di difesa ebraica, fu prevista la distruzione dei villaggi che non potevano essere occupati o l'occupazione integrale di località con espulsione degli abitanti. In particolare, nel 9 aprile 1948, truppe dell'Hanganah conquistarono il villaggio di Deir Yassin, dopodiché si ritirarono lasciando mano libera agli uomini dell'Irgun e delle bande esterne, che provvedettero al massacro di 254 persone tra uomini, donne, vecchi e bambini palestinesi. Dopo Deir Yassin, oltre 474 centri abitati arabi furono occupati dalle forze sioniste, ben 385 furono distrutti e scomparvero per sempre dalla carta geografica. Moshe Sharet diede successiva voce alle intenzioni di una tale condotta. I rifugiati troveranno il loro posto nella diaspora. Grazie alla selezione naturale, certi resisteranno, altri no. La maggioranza diverrà un rifiuto del genere umano e si fonderà con gli strati più poveri del mondo arabo. Parole che a Norimberga sarebbero echeggiate nelle accuse e nelle requisitorie dei pubblici ministeri per altri personaggi storici e altre vicende. Quanto all'ordine omicidi, merita ricordare che dopo la proclamazione del neonato Stato ebraico del 1948 e l'inizio del conflitto con gli eserciti arabi, Folke Bernadotte, mediatore inviato dall'ONU ed incaricato di predisporre uno dei primi piani di pace, divenne bersaglio di un piano omicida. Fu deciso dalla Banda Stern, già responsabile del massacro di Deir Yassin. La decisione è opera dei membri che dirigevano l'organismo militare all'epoca, Israel Eldad, Nathan Yellin Mor e Isaac Shamir, che divenne primo ministro di Israele. I militari attesero lo svedese, parente della famiglia reale, sulla strada per Revot, dove era steso per un'ispezione, e lo finirono in un agguato con fucili mitragliatori. Questo è il brodo primordiale in cui si sviluppò e nacque lo Stato ebraico. Inquietante appare il parallelismo storico. Mentre sul banco degli accusati di Norimberga le potenze vincitrici contestavano accuse consistenti in atti di omicidio, brutalità, pulizia etnica, genocidio, soluzioni finali e selezione naturale dei detenuti nei campi di sterminio, un processo del tutto simile si ripeteva negli atti del sionismo, creatore dello Stato ebraico. Una volta affermata l'indipendenza dello Stato ebraico, il governo di Israele inaugurò la dura politica volta ad impedire il ritorno dei palestinesi nei territori occupati. Lo storico israeliano Benny Morris calcolò in una conferenza tenuta alla fine del 1990 che migliaia di palestinesi che tentavano di rientrare nei territori per recuperare beni di loro proprietà furono uccisi da civili e militari israeliani nei primi anni di vita dello Stato ebraico. Il 99% di quelli che si infiltravano non erano armati, ma contadini poveri che tornavano a raccogliere frutti degli agrumeti a loro un tempo appartenuti. Con l'operazione Pace in Galilea, dalla fine degli anni Ottanta, Menachem Begin, capo del governo israeliano, già leader dell'Irgun Zvi Leumi, volge l'azione persecutoria dello Stato ebraico contro i palestinesi oltre i confini dello stesso. In Libano, ultimo territorio in cui i palestinesi godevano di una minima indipendenza ed autodeterminazione dopo i fatti del Settembre Nero. Sotto la roboante etichetta di una nuova legalità internazionale, con la scusa di sgominare l'OLP, il ministro ex terrorista Begin affermò il diritto di Israele di intervenire in Libano in qualsiasi momento e sperò di conseguenza l'attacco contro l'embrione di una comunità indipendente palestinese che si andava dotando faticosamente di un sistema politico, scolastico, di ospedali e trasporti, organismi economici e università.
Nel conflitto libanese, il 16 settembre si perpetrò il vergognoso massacro di Shabra e Shatila. Oltre 400 falangisti della destra cristiana libanese furono introdotti nei campi di Shabra e Shatila. In due giorni, dal 16 al 19 settembre, massacrarono più di 3.000 palestinesi allo scopo di seminare un orrendo terrore in tutto il popolo, con torture prima dell'assassinio e mutilazioni. Furono fucilate intere famiglie, lasciando vivo un superstite perché potesse testimoniarne la brutalità. Furono fatte saltare in aria con la dinamite le case dei profughi, con le persone rinchiuse dentro. Oltre Shabra e Shatila, il bilancio dell'operazione Pace in Galilea, secondo dati forniti dalla polizia libanese, vide negli aggrediti 19.085 morti, 30.302 mutilati e feriti. L'84% delle vittime erano civili, il 33% di questi aveva meno di 15 anni e il 24% più di 50. Nel Libano meridionale, dei 92.000 rifugiati palestinesi che vi vivevano, oltre 60.000 rimasero senza tetto. Fatti di questo genere si aggiungono alle innumerevoli violazioni delle risoluzioni dell'ONU, alle violazioni odierne compiute nella vergognosa azione sulla striscia di Gaza. La scusa è sempre la stessa, la necessità di colpire un'organizzazione asseritamente giudicata terrorista, offre il destro per lo sterminio e il genocidio della popolazione civile palestinese, vero ostacolo agli interessi dello Stato ebraico e del blocco imperialista di cui è baluardo. Mario Di Nucci ha chiarito bene sul manifesto gli obiettivi di conquista delle fonti energetiche di gas naturale al largo di Gaza, soprattutto per sottrarlo alle società russe che stavano raggiungendo un accordo per lo sfruttamento dei giacimenti. Per raggiungere questo obiettivo, lo Stato ebraico, conformemente alla spietatezza e mancanza di scrupoli morali dimostrata sin dalla nascita, non esita ad utilizzare armi sperimentali sulla popolazione civile, bombe dime che contengono tungsteno, un metallo cancerogeno che permette di produrre esplosioni incredibilmente distruttive, capaci di tagliare la carne e le ossa, spesso troncando gli arti inferiori delle persone all'interno del loro raggio di azione. A fronte di un simile quadro storico, non appare infondato affermare che l'applicazione pratica di coloro che innalzarono sulle proprie gesta la bandiera reale ideologica del sionismo ha portato con sé anche una prassi di tipo coloniale, venata di sentimenti razziali, condotte come la pulizia etnica e la persecuzione del popolo palestinese, realizzato nella lotta per lo Stato prima e nell'occupazione poi, equiparabili al reato di genocidio. Una forma politica antidemocratica ed autoritaria, non dissimile da quanto attuato nell'apartheid o nei regimi di tipo fascista. È pertanto quantomeno desiderabile che un'associazione che raccoglie sinceri antifascisti, così come attenti e oggettivi studiosi della storia, sia pronta a cogliere la non sottile differenza che passa tra l'ideologia sionista, la religione ebraica e gli interessi del popolo ebraico. È proprio da dirigenti di un'associazione che si richiama ai valori e ai diritti della Costituzione repubblicana non ci si aspetta un atto di censura preventiva verso un libro di cui probabilmente non si è aperta una pagina, fidandosi delle querele di alcuni esponenti della comunità ebraica romana, spesso vicini ad un acritico appoggio ai fatti e alle odierne condotte del governo sionista in carica in Israele. La critica al sionismo, proprio per quanto sopra spiegato, appare riflessione degna di antifascisti. Bene ha fatto la sezione Ampi Don Pappagallo a promuovere la presentazione del libro. Male, anzi malissimo, hanno fatto i dirigenti che l'hanno censurata. Particolarmente censurabile è la dichiarazione del presidente dell'Ampi di Roma, Nassi, il cui virgolettato è ripreso niente meno che da Emmanuel Baroz sulla testata online Focus on Israel, vicina agli interessi del governo di Tel Aviv. Appena appresa la notizia della presentazione del libro antisionista, ieri abbiamo immediatamente stabilito di non dare seguito all'iniziativa in accordo con la sezione Ampi Don Pappagallo, perché non in linea con i valori e i principi dell'Ampi che rifiutano qualsiasi forma di razzismo e antisemitismo, ha dichiarato Nassi. Siamo vicini alla comunità ebraica con la quale abbiamo condiviso tante iniziative. Per quanto riguarda le attività dell'Ampi di Roma, ricordiamo che tutte le nostre iniziative sono pubblicate e consultabili nel nostro blog. Confondere la critica ad un discutibile programma politico con antisemitismo e razzismo è gravissimo. Censurare preventivamente ed andarne fieri sui giornali è ancora più grave, posto che gli interessi dell'Ampi non possono essere confusi con la linea politica filosionista del Partito Democratico. Però i torinesi non ci stanno e ricordiamo, appunto, come ricorda anche l'articolo, l'appuntamento di cui l'intervista precedente.
Esatto. E quindi questo ci dimostra, insomma, qual è il clima con cui evidentemente questo argomento viene trattato anche in Italia, nel senso che se, come ci sottolineava prima appunto Kut nell'intervento, la tensione rispetto a chi porta avanti una voce fuori dal coro in Israele è questa, dall'altra parte in Italia abbiamo un PD che evidentemente è sempre più filosionista e soprattutto schierato con il sostegno dell'entità sionista, non solo dal punto di vista della politica estera, ma anche proprio nella politica interna in Italia. L'abbiamo visto, insomma, scendere in piazza, per esempio, come si, insomma, un po' cercava di ricordare prima, il 25 aprile, in difesa di questa famigerata brigata ebraica, che sappiamo benissimo essere una farloccata, nel senso che un mezzo, uno strumento per far rientrare nella resistenza qualcosa che con la resistenza non c'entrava niente, perché insomma questa fantomatica brigata ebraica era semplicemente una brigata all'interno dell'esercito inglese che è venuta a esercitarsi in Italia e poi ha dato gli uomini per le bande terroristiche di cui si parlava prima nell'articolo letto da Laura, che hanno proceduto all'occupazione della Palestina ancora prima, appunto nel 48, prima che venisse proclamata entità sionista da parte, insomma, degli stati europei. E questo, insomma, ci fa capire anche qual è l'intento, cioè quello di svuotare la resistenza da quello che è stato, quello che ha rappresentato per la lotta di classe in Italia, ma anche per la resistenza di tutti i popoli, perché comunque sappiamo bene che ovunque un popolo resiste, porta avanti un'esperienza che rientra nel DNA di tutti i popoli che si trovano a scontrarsi con l'occupazione, con l'oppressione imperialista. E quindi l'obiettivo evidentemente di PD è quella di svuotare dall'interno questa esperienza. L'abbiamo visto piangersi addosso per appunto la brigata ebraica, lo vediamo, l'abbiamo visto anche il 27 marzo e il 27, scusate, gennaio, con il giorno del ricordo in cui vengono ricordati solamente i morti ebrei e non certo tutti gli altri che purtroppo nei campi di concentramento hanno trovato la morte. Pensiamo, insomma, alle varie altre etnie, tra cui anche gli zingari, tra cui i comunisti, anarchici, gli omosessuali e le varie minoranze etniche che non andavano a genio ai nazisti. Ma ovviamente ormai la giornata del ricordo è considerata una giornata per sostenere non tanto gli ebrei, ma il sionismo, perché questo è poi alla fine della fiera il contenuto che emerge, per pulire la faccia e le mani di chi invece perpetua oggi uno sterminio etnico come sta avvenendo in Palestina, e senza appunto che nessuno alzi la voce per ricordarlo in questi giorni, perché di fatto lo erano anche prima, nel senso che c'era l'occupazione britannica, qui si è sostituita quella imperialista, quindi quella sionista, quindi insomma purtroppo un ritorno, una storia di lotta questo popolo ha nel suo cuore e si passa di generazione in generazione. Detto questo, insomma, per capire anche un po', visto che ci si avvicina al 10 febbraio e quindi è una giornata in cui di revisionismo purtroppo i giornali, la televisione ce ne regalano a palle, a pacchi, e ci sembra, insomma, giusto dedicare questa trasmissione di oggi proprio a disvelare un po', insomma, quello che è il revisionismo oggi e anche qual è, appunto, come si diceva, l'obiettivo principale, cioè quello di riuscire a creare intanto a disarmare delle esperienze storiche di resistenza che i popoli possono portare avanti, che hanno portato avanti e da cui possono oggi imparare molto per lottare e difendersi. E dall'altro anche per sviluppare una, nel caso specifico delle foibe, poi una desolidarizzazione rispetto agli altri popoli, no? Perché poi è quello che rappresenta tutta la propaganda dei cultori delle foibe, è proprio invece rispetto a questo, cioè rispetto al fatto che poveri italiani, brava gente che se ne stava casualmente in Jugoslavia e che fatalità, insomma, non è stata, per la colpa della sua etnia colpita, quando sappiamo benissimo essere tutt'altro le ragioni per cui si era sviluppata una resistenza a un'occupazione, quella fascista italiana, che ha fatto della Jugoslavia una terra bruciata di sevizie. Ricordiamo i campi di concentramento, ricordiamo le immagini che vengono spacciate per essere di campi di concentramento tedeschi, in realtà sono dei campi di concentramento fatti dagli italiani fascisti in Jugoslavia.
Beh, per non parlare dell'immagine, cioè tanto sono revisionistiche, l'immagine simbolo delle foibe, della giornata di ricordo delle foibe, è la fucilazione da parte di fascisti italiani nei confronti di abitanti sloveni, che invece viene spacciata per il contrario, nonostante sia, insomma, storici e storici non certo anche di parte, voglio dire, abbiano chiarito. Questa continua tutt'oggi a rimanere l'immagine simbolo, nonostante sia stato chiarito più di una volta che non è così, quindi siamo proprio al non abbiamo neanche le prove. Ma ce le inventiamo.
Ma tra l'altro io ricordo, a proposito proprio di questa immagine che stai di cui stai parlando te, una trasmissione con Bruno Vespa
e la Kersevan
che appunto Bruno Vespa aveva fatto uno di quei suoi spettacolini, quelle, sai, quelli in tre per l'argomento strappalacrime, ha fatto
anche
un plastico probabilmente, e questo,
quei poveri fascisti uccisi
con una foiba, e praticamente con tipo l'immagine, no, per toccare il cuore degli ascoltatori in modo che fossero pronti
per toccare il cuore nel pozzo,
esatto, il cuore del pozzo degli ascoltatori, per buttare il cuore nel pozzo degli ascoltatori. E praticamente quando è intervenuta la Kersevan, giustamente gli ha detto: guardi, scusi, che però lei l'immagine che ha messo
è sbagliata,
è un'immagine relativa a, intanto quella era un'immagine relativa ai campi di concentramento fascisti in Jugoslavia, poi le immagini successive che venivano rappresentate e che venivano spacciate per essere dei partigiani titini che massacravano dei poveri italiani che passavano di là, poveracci, in realtà era esattamente il contrario, cioè erano dei fascisti italiani che stavano massacrando dei civili o resistenti sloveni, quindi ecco, giusto perché, e ovviamente il povero Vespa si è il povero Mosca si è incazzato come una bestia, è diventato,
era Vespa comunque,
era Vespa, no, cioè era poveraccio quell'altro,
tanto noi non ce ne frega un cazzo, quindi possiamo
Vespa con
come
i suoi nei mi si è imbizzarrito contro la Kersevan, poveraccia.
Dopodiché che anche l'altro storico che c'era lì ha dovuto dire sì, è vero, e lì pubblicità. Mandiamo la pubblicità.
È così.
Comunque continua a essere utilizzata quell'immagine, insomma abbiamo che proprio una mancanza di dati e di immagini storiche che possano in qualche modo giustificare tutto ciò che viene detto ogni fottuto 10 febbraio.
Assolutamente. Allora direi che prima poi di leggere nello specifico a proposito del 10 febbraio, lanciamo una canzone giusto per stemperare stemperare le orecchie dei nostri ascoltatori. Ma mettiamo Viva Palestina, che ci sta sempre bene.
Alla mia età sono già uomo, nel mio cuore c'è rancore, non perdono. Nel mio cuore non dimentico chi sono, chi è il buono, chi è il cattivo. Io resisto e sopravvivo, la pace in questa terra è solo un sogno che hanno ucciso. Lo porto inciso, come il segno della logica del piombo. Il rombo dei bulldozer nel mio campo, la ferocia del più forte non dà scampo. Ho visto coi miei occhi cosa fa una guerra lampo. Al banco da imputato, il mio popolo è sbagliato. Un muro di cemento impone un vivere forte
passato, blindato in questo niente, ghettizzato da occidente. La Palestina è lacera mai salda al continente. Io arabo ribelle, tu odi la mia pelle. È una storia millenaria come il cielo e le sue stelle. Nelle celle prigionieri di Israele, nelle strade con le pietre e le bandiere contro l'arroganza del potere. Che ne sai della mia guerra? Che ne sai della mia terra? 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra? Che ne sai della mia terra? 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Viva Green Padre, pagine leggiate. La storia del deserto è un libro aperto a tinte scabre. Non si apre questo libro trascurando gli antefatti. Dai misfatti del capitolo orientale, sin dai tempi dell'impero coloniale. Il vecchio continente è il mappamondo in mano. Se l'America è il gendarme, noi banditi del suo piano. Il legge come il grano, cristiano musulmano. La legge del denaro è il solo codice sovrano. A riva del Giordano, terra intrisa del mio sangue. A far la mia coscienza l'innocenza che si infrange. Non piange la mia infanzia, la mia ansia non ti tange. Dall'angolo del mondo venerato come il Gange. Che ne sai della mia guerra? Che ne sai della mia terra? Venduta per 2 soldi dai signori d'Inghilterra. Che ne sai tu dell'eccidio di Israele? Un'infanzia consumata come cera di candele. Che ne sai della mia guerra? Che ne sai della mia terra? 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra? Che ne sai della mia terra? 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada.
Rieccoci di nuovo in onda, siete sempre in ascolto di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, sono le 21:32 di già e passiamo a parlare, come aveva un po' introdotto Amarilli prima della pausa, di Foibe, visto che ci avviciniamo a questo grande anniversario che in questi ultimi anni viene particolarmente ricordato con particolare commozione da parte delle istituzioni. Quindi leggiamo un articolo che in realtà è dell'anno scorso, ma visto che si tratta di revisionismo storico va sempre bene. Poi ve la verità contro il revisionismo storico. In coincidenza del 10 febbraio assistiamo ad intercorsi iniziative ed interventi sulla questione Foibe, che non riflettono la verità e le documentazioni storiche, bensì manifestano posizioni strumentali e storicamente prive di ogni fondamento, tipiche del, del revanchismo nazionalista che ha sempre ispirato i fascisti di ogni risma, ed oggi lambisce ampi settori del centro-sinistra. In questi anni il revisionismo, di destra e di sinistra, ha fatto carte false pur di deformare, falsificare e cancellare la storia. Nel nome della pacificazione e della costruzione di un'artificiosa memoria condivisa, viene condotta una campagna di stravolgimento della verità storica, tesa alla sistematica assoluzione del fascismo e alla denigrazione di chi lo ha realmente combattuto, in particolare dei comunisti, i quali ebbero un ruolo fondamentale nell'antifascismo e nella resistenza, arrivando alla vergogna di mettere sullo stesso piano nazifascisti e antifascisti, repubblichini e partigiani, combattenti per la libertà ed oppressori, o peggio ancora, presentando i carnefici come vittime e martiri e i perseguitati come aggressori. Con l'istituzione della giornata del ricordo del 10 febbraio, questa campagna ha avuto anche il suo appuntamento ufficiale in cui i cosiddetti infoibati vengono presentati come martiri, solo perché italiani. Si tenta cinicamente di sfruttare il sentimento d'appartenenza nazionale per riproporre l'infame connubio tra fascismo e Italia e una visione nazionalista e sciovinista della storia e della realtà. Il tutto avvallato dall'ex presidente della Repubblica Napolitano, che non solo ha straparlato di barbarie ed espansionismo slavo nel definire il movimento partigiano sul confine orientale, che, vogliamo ribadire, fu italiano, sloveno e croato, ma ha anche concesso medaglie ai familiari dei presunti martiri dell'italianità, tra cui ad esempio Vincenzo Serrentino, giustiziato dopo regolare processo in quanto criminale di guerra ricercato dalle Nazioni Unite. Questa riscrittura della storia è tra l'altro funzionale allo sdoganamento politico e ideologico delle attuali organizzazioni fasciste della destra radicale, che sono considerate ormai da parte del centrodestra e non solo come partner politici ed elettorali del tutto legittimi. Queste formazioni sono facili strumenti da utilizzare contro i movimenti politici e sociali non omologati e non compatibili con l'attuale sistema politico, come dimostra il crescendo di azioni squadristiche sempre più gravi come quella di Cremona del gennaio scorso, sì, ricordiamo che l'articolo è di un anno fa, contro il compagno Emilio. Molto grave è il fatto che in questi giorni i prefetti e questori di alcune città autorizzino iniziative sulle foibe promosse da organizzazioni fasciste di estrema destra come Casa Pound e Forza Nuova. Questi burocrati dello Stato disattendono tutte le disposizioni legislative che impediscono attività e riti di stampo fascista. Si ignora sistematicamente quanto la documentazione storica ci consegna. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, con il Trattato di Rapallo del 1920 e poi quello di Roma del 1924, l'Italia acquisì con il suo confine orientale un territorio nel quale abitavano quasi 500.000 tra sloveni e croati. Con l'avvento del fascismo iniziò un processo di assimilazione forzata. Vennero progressivamente eliminate tutte le istituzioni slovene e croate, le scuole furono italianizzate, gli insegnanti licenziati o costretti ad emigrare. Vennero posti limiti all'accesso degli sloveni nei pubblici impieghi, cambiati i nomi dei luoghi. Questo generò una prima ondata di sentimento anti-italiano. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale nel 1941, il regime fascista e quello nazista attaccarono e occuparono quasi tutta la Jugoslavia, lasciandosi andare a uccisioni e brutalità di ogni genere. Vennero approntati, sia nel territorio italiano che in quello jugoslavo occupato, un gran numero di campi di concentramento, nei quali, oltre ai detenuti di etnia slava, vennero spesso rinchiusi anche migliaia di antifascisti italiani e stranieri di varie nazionalità. Gran parte degli slavi, fra cui anche vecchi, donne e bambini, trovarono la morte per inedia, malattie, torture o soppressione fisica, come peraltro espressamente richiesto da Mussolini, che chiedeva l'annientamento di uomini e cose.
I primi partigiani jugoslavi iniziarono la loro lotta antifascista sin dal luglio 1941. I nazifascisti tentarono inutilmente in tre riprese il loro annientamento. Il primo tentativo fu realizzato nell'ottobre 1941 e si avvalse anche di vere e proprie azioni terroristiche verso i civili. Ad esempio l'eccidio nazista di 7.000 abitanti di Kragujevac. Il secondo fu attuato nel marzo 1942, quando il Comando Superiore Armate Slovenia e Dalmazia, poi detto Super Sloda, inviò a tutti i reparti la circolare 3C. Questa circolare conteneva ordini di una ferocia inaudita, come ad esempio internare a titolo protettivo, precauzionale e repressivo individui, famiglie, categorie di individui delle città e delle campagne e, se occorre, intere popolazioni di villaggi e zone rurali. Si sappia bene che eccessi di reazione compiuti in buona fede non verranno perseguiti. Perseguiti invece inesorabilmente saranno coloro che dimostreranno timidezza e ignavia. La terza grande offensiva si svolse nell'estate 1942 sotto la direzione del generale Mario Roatta e si concluse, come gli altri due tentativi, con grandi massacri di civili, ma senza riuscire a scalfire la forza e il coraggio dei partigiani jugoslavi, ai quali si univano molti partigiani italiani di orientamento comunista. Si preferisce non ricordare le migliaia e migliaia di civili jugoslavi trucidati dalle truppe italiane nell'ex Jugoslavia, occupata dal 6 aprile 1941 fino all'8 settembre del 1943. Si ignorano le migliaia di civili, donne, vecchi e bambini morti nei campi di concentramento fascisti a Darbe, a Goran e in altri campi del centro-nord Italia. Si cancellano dai libri di storia e dalle commemorazioni le violenze sistematiche subite in Istria dalla popolazione locale indigena nel corso dell'occupazione fascista. distruzione di centri culturali e di case del popolo, italianizzazione forzata dei cognomi slavi, imposizione della lingua italiana, eccetera. Si arriva a falsificare la realtà fino a moltiplicare il numero degli infoibati, tra cui moltissimi gerarchi fascisti e collaborazionisti macchiatisi di gravissimi delitti e violenze, e degli esuli, sparando cifre a casaccio e manipolando la documentazione e la ricerca storica, come hanno dimostrato con i loro studi alcuni storici ricercatori quali Enzo Collotti, Alessandra Kersevan e Claudia Cernigoi. Ad esempio, i 500 infoibati istriani, numero documentato da recenti ricerche, diventano 4 o 5 mila e per alcuni addirittura 30 mila e così a seguire con altre foibe, come quella di Basovizza. Non si contestualizzano mai i fatti, quasi che le foibe fossero un dato impazzito della realtà da usare per la bieca propaganda politica, perché si vuole speculare sul sangue, sul dolore e sulle vittime di una guerra la cui totale responsabilità ricade sui nazifascisti aggressori. In realtà si tenta di sfruttare cinicamente il sentimento di appartenenza nazionale per proporre l'infame connubio fra fascismo e Italia, con una visione nazionalista e sciovinista della storia e della realtà. Si vuole affermare e perpetuare il luogo comune di italiani brava gente, ignorando che dall'unità del nostro paese fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, oltre all'aggressione della Jugoslavia, vi sono verificati molti episodi nei quali gli italiani si sono rivelati capaci di indicibili crudeltà. Fra gli episodi sempre citati da Angelo Del Bocca, professore dell'Università di Torino, considerato il maggior storico del colonialismo italiano, troviamo 1000 ostaggi fucilati dall'esercito italiano nel territorio di Lubiana, ex Jugoslavia, tra il 1941 e il 1943. 35.000 persone deportate in Italia nei campi di concentramento, di cui 4.500 morte nel campo dell'isola di Arbe. Le deportazioni in Italia di migliaia di libici, lo schiavismo applicato in Somalia lungo i grandi fiumi, l'impiego in Etiopia dell'iprite e di altre armi chimiche proibite che hanno procurato migliaia di morti e devastazioni indicibili, lo sterminio di 2.000 monaci nella città conventuale di Debra, Libanos, in Etiopia, la consegna ai nazisti da parte dei repubblichini fascisti di migliaia di ebrei votati a sicura morte. È vero che nel corso dell'ultimo secolo altri popoli si sono macchiati di violenze e nefandezze a danno di altri, quasi in ogni parte del mondo. Tuttavia, solo gli italiani hanno pervicacemente tentato, almeno la storiografia ufficiale, di gettare un velo sulle pagine nere della loro storia, ricorrendo ossessivamente ad uno strumento autoconsolatorio, il mito degli italiani brava gente. Dietro questo buonismo, in realtà, si sono consumati i crimini peggiori e gli eccidi più barbari. Moltissimi capi militari italiani, fra cui i generali Graziani, Badoglio e Roatta, sono stati considerati dalle istanze internazionali criminali di guerra per eccidi ordinati e compiuti in Jugoslavia e in Africa orientale, Etiopia, Somalia e Libia. Ma non hanno mai pagato perché i governi post-resistenziali non concessero mai l'estradizione in nome di cinici equilibri internazionali. La cosiddetta questione delle foibe è stata un po' il punto di partenza della campagna di denigrazione della resistenza nel suo insieme. Mentre a Trieste e in generale nelle regioni del nord-est, la destra nazionalista ha sempre tirato fuori le foibe come uno dei propri cavalli di battaglia per propagandare l'anticomunismo e l'odio etnico e politico contro la Jugoslavia. È solo negli ultimi anni che il fenomeno è esploso a livello nazionale, coinvolgendo nella non comprensione del fenomeno anche esponenti della sinistra, arrivando addirittura alle posizioni estreme della dirigenza di Rifondazione Comunista Bertinottiana, che, pur non conoscendo assolutamente l'entità dei fatti, si è arrogata il diritto di condannare senza appello la resistenza jugoslava e i partigiani italiani che con essa hanno collaborato, per dei presunti crimini dei quali non solo non vi è prova, ma che dalle risultanze storiche risultano addirittura non avvenuti.
Il problema è che di foibe si è parlato finora molto, ma a livello di sola propaganda e a sproposito. Per decenni si è parlato di migliaia di infoibati sol perché italiani, senza che i propagandisti esibissero le prove di questo loro dire. Per decenni i propagandisti hanno scritto e riscritto sempre le stesse cose, citandosi l'un l'altro e non producendo alcun documento ad avvalorare quanto da loro asserito. Si è giunti nel corso degli ultimi anni al fatto che questo si dice, senza alcun valore storico, sia stato avvalorato anche da storici considerati seri e professionali, in quanto facenti parte degli istituti storici della Resistenza. È utile ricordare, inoltre, la posizione di Giorgio Bocca. L'argomento dei campi di concentramento fascisti è pochissimo conosciuto a livello di opinione pubblica, ed è per questa scarsa conoscenza che personaggi come Silvio Berlusconi possono dire che Benito Mussolini mandava i suoi oppositori in vacanza. Il gioco dei morti è francamente inaccettabile quando risponde a un opportunismo politico come quello attualissimo dei neofascisti, nipotini di Salò e allievi di Giorgio Almirante. Ed è inaccettabile anche l'uso sacrale che si fa dei morti per dimostrare che le idee per cui morirono gli uni valgono come quelle per cui morirono gli altri. Nel caso italiano non si tratta di recuperare la storia dei vinti e di correggere quella dei vincitori, ma di ricordare che se si fossero scambiati i ruoli noi non saremmo qui a parlarne, saremmo finiti in massa in qualche lager o in qualche camera a gas, e per il lungo futuro del Terzo Reich noi e i nostri figli e nipoti saremmo vissuti, ove non eliminati, in una società barbarica. Altro che vaghe e passeggere distinzioni fra diverse bandiere, diverse idee, diverse utopie. La scelta era fra la schiavitù razzista e la libertà civile, tra la fedeltà cieca alla tirannia e i diritti umani. La pietà verso i morti è antica come il diritto dei loro parenti e amici a ricordarli, ma la pubblica celebrazione coinvolge un giudizio sulle loro azioni da vivi e la celebrazione di quanti, fino all'ultimo, stettero dalla parte del Reich nazista è celebrazione del nazismo. Con la giornata del 10 febbraio si istituzionalizza la mitologia di una popolazione italiana cacciata dalla sua terra, quando in realtà i territori dell'Istria e della Dalmazia, che con la Prima Guerra Mondiale l'Italia aveva occupato militarmente, non erano mai stati abitati da popolazioni italiane, se non in minima parte. Dagli anni 20 il fascismo pianificò e scatenò una violenta campagna volta ad imporre forzatamente l'italianità alla popolazione jugoslava. Quando si parla degli esuli italiani dell'Istria e della Dalmazia, non si deve dimenticare che gran parte di questi erano stati impiantati in quei territori artificiosamente dal fascismo e spesso del regime erano stati collaboratori attivi. I fascisti da sempre hanno cercato di far passare la tesi dello scontro tra italiani e jugoslavi. In realtà nella Venezia Giulia vi è stata una resistenza forte e radicata in cui alcune formazioni partigiane, jugoslave e italiane, operavano congiuntamente contro i nazifascisti, italiani, tedeschi e jugoslavi. La celebrazione menzognera delle foibe, cui stiamo assistendo, si inquadra in una più ampia campagna di denigrazione della resistenza. La classe dominante, oggi rappresentata dal governo Renzi Alfano, promuove il revisionismo storico nelle scuole, nelle università, mette in piedi enormi operazioni di intossicazione e manipolazione dell'opinione e delle coscienze. Ne consegue che il principale nemico in questa lotta sono l'intellettuale asservito alla manipolazione della storia, il consigliere comunale che asseconda lo sporco teatrino partecipando a questa o quella commemorazione, e l'attuale governo che, in linea con i suoi predecessori, promuove la celebrazione della giornata della falsità. All'operazione portata avanti dalla classe dominante si unisce l'azione di gruppuscoli neofascisti. Oggi si tratta di contribuire al contrasto del revisionismo storico, superando un'impostazione puramente difensiva della questione foibe e dare una risposta culturale e politica, determinata e documentata contro le menzogne e le falsità di forze reazionarie e revisioniste dell'area cosiddetta democratica. Si tratta, cioè, di dare una prospettiva di lettura critica basata sui fatti della storia e della realtà, valorizzare il ruolo fondamentale avuto nella resistenza, valorizzare gli ideali della lotta antifascista nell'attuale contesto storico, raccogliere e socializzare la preziosa eredità della lotta al fascismo per la costruzione di un altro mondo possibile e valorizzare l'importanza dell'antifascismo attuale anche esprimendo solidarietà a chi è colpito dalla repressione.
Nulla mi è proibito, se c'è del vostro limite lo tocco con un dito. Bandito, questo è il mio vestito, meglio il tuo diniego che un impiego garantito. Bandito, piuttosto che fallito, meglio il furto per mestiere, meglio la mia guerra che crepare sul cantiere. Dal banchiere ho la cuccagna, ho un'arma per compagna, mi prendo ciò che occorre con il mio passamontagna. Atterro in pompa magna con la smania criminale, lo leggi sul giornale scritto cubitale. Sensazionale, è uno strappo al capitale, chi paga il tuo benessere sa bene quanto vale. Morale, soltanto una menzogna.
Eccoci tornati in diretta, sempre con Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte. Sono ormai le 21:54 di giovedì 4 febbraio, che insomma determina il fatto che stiamo per concludere anche la trasmissione di questa settimana. Ma prima appunto di concludere, di salutarvi, insomma ci tenevamo a precisare che insomma la puntata di oggi è stata anche in particolare dedicata a parlare del revisionismo. Una malattia che purtroppo su cui ci troviamo a scontrare.
Non va più via,
no? E su cui appunto costantemente ci troviamo a scontrarci, perché è uno degli strumenti che la borghesia utilizza proprio per andare a strappare le armi ideologiche che le masse si sono riuscite, si sono date nella storia per riuscire a resistere e a lottare contro l'occupazione militare, ma contro, contro insomma, lo sfruttamento. E quindi a maggior ragione in una fase di crisi come quella in cui viviamo, ricostruirci delle basi per poter intraprendere la lotta oggi è fondamentale, e quindi anche ricordare quello che è stata, sono state le esperienze di resistenza è molto importante, come è importante ricordare quali sono i crimini degli imperialisti e in particolare l'imperialismo di casa nostra, ieri come oggi.
Permettimi di aggiungere, così per buttarla un po' sul ridere, anche se non c'è un cazzo da ridere, ricordiamo che il revisionismo potrebbe portare a fare dichiarazioni quali quelle di Netanyahu, per cui il genocidio degli ebrei non è stato fatto dai nazisti ma dal Gran Mufti palestinese.
Esatto.
Questo per dire che
vale tutto.
Sì, che Mussolini ha bonificato le paludi ancora non è un problema, ma potremmo arrivare... Non so, non mi viene neanche un paragone.
Beh, c'era chi diceva che è un grande statista.
Grande statista, quello viene detto di chiunque, per cui vale poco. Però, insomma, questo esempio di Netanyahu, che ormai è arrivato a dei livelli allucinanti, insomma, tanto da giustificare il nazismo e togliergli tutte le sue colpe, come se fosse stato un grandissimo governo democratico e meraviglioso. Voglio dire, se siamo arrivati a queste dichiarazioni da parte di un capo di Stato, per quanto noi non lo riconosciamo, ma insomma per il resto del mondo sì, vuol dire che insomma il revisionismo porta anche a questo, quindi stiamo attenti, prima o poi sentiremo delle dichiarazioni su Mussolini o su Hitler che potrebbero turbarci abbastanza.
Assolutamente, beh, sicuramente saranno rimasti turbati anche gli ebrei che sono morti nei campi di concentramento a sentire le parole di Netanyahu.
Erano nazisti, no.
Comunque, appunto, purtroppo, oggi come ieri, vediamo come la storia è fondamentale e viene riutilizzata costantemente per giustificare le occupazioni di oggi e la guerra di oggi. Vediamo che come ieri l'Italia occupava la Jugoslavia, così, insomma, spedisce per mezzo, sui vari fronti di guerra, militari e militari, a appunto portare a perseguire gli interessi del blocco NATO, su cui insomma saldamente l'Italia si siede, e di fatto insomma proprio questi saranno gli argomenti della settimana prossima. In particolare insomma cercheremo di proprio soffermarci sulla situazione anche in Iraq, visto che insomma ormai anche oltre a essere salotto dove vengono a discutere Kerry e compagnia briscola sui prossimi genocidi in Iraq e in Siria, gli italiani, Renzi ha promesso che insomma gli italiani daranno un altro contributo notevole di soldati che verranno spediti in questi giorni, ad aumentare fino a 1000 i militari italiani presenti sul suolo iracheno, per la somma felicità del popolo iracheno, che dal 90 in poi non si è più liberato di sti cazzo di occidentali, e bisogna anche dirlo, che hanno portato solamente miseria, morte, distruzione al popolo medio orientale tutto, e che continuano purtroppo a fare anche in questi giorni. Detto questo, quindi, tanto per suggerirvi di rimanere con noi giovedì prossimo dalle 20 alle 22.
Stesso posto, stessa ora.
Esattamente.
Settimana prossima.
E vi diamo un saluto, vi auguriamo un ottimo weekend di lotta. Ovviamente rilanciamo anche la solidarietà con gli scioperanti in Grecia come a Parigi, che stanno da giorni insomma scioperando, quindi la lotta di classe c'è più che mai forte, anche se appunto la crisi è, anzi proprio perché la crisi morde, quindi
buon 10 di febbraio, non guardate il cuore nel pozzo, non guardate la storia d'Italia, non guardate nulla di tutte queste schifezze che verranno propinate, perché al di là del falso storico fanno anche un po' cagare,
assolutamente,
per cui.
E diciamocelo anche, Fiorellino, ma vaffanculo. بس والدي بلوك مثل عيشة وكم بيالات آخر سيارة وجيفارة يابا وجورج حبش وليلة خالد وتيريزا هلسة شبابهم راح لوين